el clip.
Fanatici e appassionati, dispersi nel fantastico mondo delle serie TV, prendete posizione, mettetevi comodi e preparatevi a questo nuovo fantastico viaggio nel mondo seriale. Ancora orfani della voce del Tesolin, disperso nelle lande trentine in cerca di una via d'uscita dall'universo fringiano, torna la puntata del lunedì. Tra pochissimo la nostra Martina ci farà viaggiare nel passato, o meglio, nel recente passato di Party of Five. Nel frattempo, però, se ancora non lo avete fatto, andate su Facebook, scrivete Serial Club e iscrivetevi al gruppo, libero e senza vincoli delle serie televisive, dove si viaggia attraverso i palinsesti personali di ognuno dei membri e dove lo scambio e la condivisione delle opinioni la fanno da padrone. E proprio da scambio e condivisione partiamo con la puntata di oggi, perché vi parlerò brevemente, ovviamente, di due serie che ho scoperto proprio grazie al consiglio di conoscenti su Facebook, appassionati seriali come me. Si tratta di due comedy abbastanza recenti, The Neighbors e Whitney. Due comedy praticamente agli antipodi, sia per il loro canale, che la loro casa seriale, sia per la loro costruzione e sviluppo. Partiamo da The Neighbors, probabilmente la serie più fuori di testa di quest'anno e forse anche degli ultimi anni. Addirittura mi ha invogliata la visione della nostra Alessia, l'autrice del fuoriserie del giovedì, quella che più è estranea al mondo delle comedy. Ma effettivamente, pur non essendo sicuramente un capolavoro, sono 20 minuti che si lasciano anche guardare. Per chi si ricorda Third Rock from the Sun, quella serie degli anni 90 di questa strana famiglia proveniente dal mondo dello spazio, bene, non c'entra assolutamente nulla, a parte se non il fatto che si parli di alieni anche in questo caso, o perché mette in fila situazioni assurde una dietro l'altra, un po' come era Third Rock from the Sun, che, lasciatemelo dire, prima o poi la nostra Martina dovrà fare, perché è un vero e proprio capolavoro di comicità assoluta, una cosa che faceva tagliare dalle risate, secondo me totalmente surreale. Ma chiudo qui la parentesi. Come dicevo prima, si parla di alieni anche in The Neighbors, infatti è una sorta di sci-fi comedy in salsa familiare per adattarsi al mercoledì comedy family della ABC. Infatti quella stessa sera il canale presenta anche The Middle, Suburgatory e poi quello che ormai è assolutamente un caposaldo della comicità, Modern Family. La trama, in estrema sintesi, è quella di una normale famiglia americana che si trasferisce da un condominio di New York ad una villetta nel New Jersey. Un po' la famiglia non è così contenta, è più il capofamiglia che, per dimostrare a se stesso l'avanzamento sociale, si sposta da un condominio ad una casa con villetta, una villetta schiera, il giardino, che è un po' il classico sogno americano. Peccato che nella casa che lui compra si trova in un comprensorio composto da tutte altre case formate da alieni. Sono praticamente tutti i loro vicini sono degli alieni, e quindi praticamente finiscono loro stessi per essere degli alieni tra gli alieni. Il segreto ovviamente dura ben poco, anche perché con un batter di mani gli alieni rivelano la loro vera natura perdendo l'aspetto umano. Tra l'altro la curiosità è che si chiamano tutti quanti con nomi di sportivi, e il loro leader è Larry Bird, che ha una moglie di colore, un figlio asiatico e l'altro roscio, quasi che sembra irlandese un po'. Insomma, più caotico di così si muore. Ovviamente tutto è giocato sulle difficoltà di adattamento tra le diverse culture, le scoperte degli alieni e delle stranezze umane, riuscendo sempre, come in tutte le comedy ABC, a metterci quel pizzico di morale e di rivalutazione delle dinamiche familiari, anche se strane, anche se diverse rispetto alle tradizioni, che non fanno mai male. Continuando a non parlare di capolavori, perché oggi non stiamo parlando di capolavori, proprio nello scorso weekend ho iniziato il recupero di un'altra comedy, questa volta consigliata da due membri dell'Accademia del Telefilm, mentre si parlava effettivamente di un'altra sitcom, cioè Two Broke Girls. Sto parlando di Whitney, da poco tornata su NBC in sostituzione del pessimo, infatti cancellato, Animal Practice. Che rapporto ha con Two Broke Girls? Beh, sono della stessa autrice, Whitney Cummings, che presentò contemporaneamente alla CBS e alla NBC i progetti di entrambe le serie, ricevendone, bontà sua, l'ordine per entrambe. Una volta saputo che c'è una parentela tra queste due serie, si possono anche riscontrare delle somiglianze. Two Broke Girls è un po' la versione più popolare, un po' più scurrile, senza passare per questo per bigotto, ha dinamiche più facili, diciamo, mentre Whitney è un po' più maturo, infatti ha anche difficoltà negli ascolti. Non ci sono però, ed è questa la cosa che mi ha colpito di più, in Whitney personaggi patinati. Sembrano persone comuni tutti quanti, non ci sono belloni, non ci sono super fanatici, insomma, sembrano super nerd, sono persone che potresti incontrare, anche le battute stesse sono quelle battute che normalmente magari ti scappano o fai pur non essendo te protagonista di una serie o un comico. E anche la coppia dei protagonisti, Whitney, cioè che è la stessa autrice tra l'altro, e Alex, che stanno insieme da 3 anni ma non si sposano perché lei ha i genitori plurodivorziati, fa ridere solamente guardandoli. I comprimari sono allo stesso tempo azzeccati, insomma è una buona comedy. Evidentemente io con le comedy sono un po' troppo buono, forse perché pretendo da loro un po' meno rispetto a quello che pretendo dai drama.
Ben trovati come tutti i lunedì all'angolo Revival di Serial Cab. Io sono sempre Martina e anche oggi faremo un tuffo nel passato. Un tuffo relativamente nel passato questa settimana. Infatti parliamo di una serie televisiva che è andata in onda dal 1994 al 2000 per un totale di 6 stagioni. Sto parlando di Party of Five, italianizzato in 5 in famiglia. Una serie che ha avuto un discreto successo in America ed è un teen drama che però ha poi vinto nel 1996 il Golden Globe per la miglior serie drammatica. Ricorderete sicuramente la trama, questi 5 fratelli rimasti orfani e del fratello maggiore che cerca di mandare la famiglia come meglio può, però essendo giovane anche lui non poteva. E per i più attenti vi sarete accorti che questo appunto fratello maggiore, ovvero Charlie, è niente po' di meno che Jack Shepard di Lost. Tra l'altro, anche se la serie ha avuto un discreto successo appunto negli Stati Uniti, Charlie, il protagonista, è riuscito ad arrivare alla fama vera e propria soltanto con Lost. Mentre gli altri personaggi in America sono stati ben accettati dal pubblico e quindi hanno raggiunto la popolarità con Party of Five, è lui poverino e non ce l'ha fatta, ha dovuto aspettare anni e poi con Lost ha raggiunto finalmente la popolarità. Pensate che la serie ha avuto talmente successo che prima dell'ultima stagione, nel 99, gli autori hanno pensato di realizzare uno spin-off intitolato Cenerentola New York e che vede come protagonista Jennifer Love Hewitt, che interpretava Sarah Reeves, e quindi la serie si trasferisce da San Francisco a New York. La programmazione in Italia è stata molto traballante, è per questo che sì, è uno show conosciuto ma non dei più seguiti, anche perché volendo, se uno avesse voluto seguirlo in chiaro, sarebbe stato veramente difficile tenere testa ai continui spostamenti. Infatti in Italia è arrivato nel 96, è arrivato su Italia 1 e l'hanno mandato subito in prima serata, perché appunto nel 96, come ho ricordato prima, aveva vinto il Golden Globe come miglior serie drammatica. Quindi il direttore di Italia 1 ha pensato di metterlo in prima serata. Non è stato seguito, anzi ha avuto un calo drastico di ascolti dalla prima alla seconda puntata in seconda serata. Quindi è stato prima sospeso, un paio di settimane di pausa, e poi viene ricollocato al sabato sera alle 19, cercando di forse di riallacciare i rapporti con un pubblico più giovane. Però questo tentativo passa totalmente inosservato. Avrà in Italia molti altri cambi di orari, addirittura verrà messo la domenica mattina alle 11 oppure verrà passato in estate, tanto che ha avuto talmente tanti cambiamenti che l'ultima stagione viene mandata a singhiozzi alle 11:30 di sera, quindi forse è sicuramente per questo che in Italia non ha avuto molto successo. Alcune curiosità: beh, come nella maggior parte dei telefilm, anche se si tratta di un teen drama, in realtà gli attori, i protagonisti, erano tutt'altro che dei teenager. Infatti, al tempo delle riprese, l'unica e vera teenager era Jennifer Love Hewitt, che aveva sui 16 anni, credo. Gli altri erano ben più grandicelli. E all'inizio, riguardo alla sorella maggiore, Julia, non doveva essere la protagonista Neve Campbell, perché, appunto, ritornando al discorso di qualche secondo fa, era un po' troppo anzianotta. Però dopo il provino i produttori hanno trovato un'attrice molto accattivante in Neve Campbell e quindi l'hanno scelta. Gli altri attori sono Scott Wolfe, che abbiamo visto più recentemente in The Nine e che, udite udite, ha esordito a Bayside School, chi se lo ricorda? Io sì, e anche in Blossom. Abbiamo prima citato Matthew Fox, ovvero Charlie, che è riuscito a raggiungere la popolarità soltanto con Lost. Una curiosità su Matthew Fox, che forse molti non sanno, è che quando frequentava il college stava per diventare un giocatore professionista di football. Gli avevano addirittura dato una borsa di studio, però poi lui ha abbandonato la carriera sportiva per intraprendere prima quella di modello e poi quella di attore. Sperando di avervi tenuto compagnia per questi pochi minuti con questo bel telefilm, a mio parere, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.
Consigli telefilmici per telefili ossessivi.
Velocissimamente, prima di chiudere, vi lascio alcuni consigli per la settimana per crearvi il vostro palinsesto. Innanzitutto vi segnalo che ieri sera sono andati in onda il mid-season finale di The Walking Dead e il winter finale di Once Upon a Time in Revenge, che torneranno rispettivamente il primo intorno a febbraio, Revenge pare già da gennaio, mentre di Once Upon a Time ancora non c'è una data precisa. Sono andati in onda anche Homeland e Dexter, che stanno per arrivare alla conclusione, infatti mancano 3 puntate, compresa quella di ieri, ai season finali, che quindi sono programmati per il 15 dicembre. 66 Park Avenue continua invece la sua corsa, anche perché si sta avvicinando alla conclusione, visto che si conclude proprio tutto il telefilm. Lunedì torna Castle, e tra i ritorni di questa settimana vi ricordo che martedì torna sia La stronza dell'appartamento 23 che Happy Endix, che la scorsa settimana non erano andati in onda. Per il resto, sia il lunedì che il martedì sono un po' a completo, quindi con le comedy della CBS a lunedì e quelle di Fox, NBC e ABC al martedì. Tra l'altro vi segnalo anche che il martedì vanno in onda appunto su Fox, oltre a New Girl, Ben & Kate e The Mindy Project. Alla lunga bisogna dire che è la seconda ad aver avuto risvolti più simpatici e interessanti, mentre Ben & Kate si è quasi avvolta su se stessa, al punto che la scorsa puntata, cioè la nona, non sono riuscita nemmeno a concluderla per la scontatezza della trama che stava mettendo avanti. Mercoledì torna Criminal Minds, che se state seguendo vi sarete accorti come sta sviluppando una trama orizzontale anche in questa stagione, come è successo anche in stagioni passate, con un nemico che ce l'ha con la nostra squadra di analisti. Al giovedì prosegue cadendo sempre più nell'oblio Last Resort. L'ottava puntata è stata una, secondo me, tra le più brutte dalla sua messa in onda. Per il resto va in onda tutto quanto, ma prima di chiudere non posso non ricordarvi che venerdì torna in onda Fringe.